Capitolo quattordicesimo. Il dottore ancora non s'era alzato e il cameriere disse che il signore s'era coricato tardi e aveva ordinato di non svegliarlo, ma che presto si sarebbe alzato. Il cameriere puliva i vetri di una lampada e sembrava molto occupato in questa faccenda. Questa attenzione del cameriere per i vetri e l'indifferenza per quello che avveniva in lui, Lievin, lo sorpresero dapprima. Ma subito riflettendo capì che nessuno sapeva né era obbligato a sapere i suoi sentimenti e che tanto più bisognava agire con calma, con riflessione e risolutezza per sfondare quel muro di indifferenza e raggiungere il proprio scopo. Non aver fretta e non trascurare nulla, si diceva Lievin, sentendo un sollevarsi sempre crescente di forze fisiche e di tensione per tutto quello che c'era da fare. Saputo che il dottore non s'era ancora alzato, Lievin, fra i vari piani che gli si presentarono, si fermò sul seguente: che Kuzma andasse con un biglietto da un altro dottore, mentre lui sarebbe andato in farmacia a prendere l'oppio, e se al suo ritorno il dottore non si fosse alzato ancora, o corrompendo il cameriere o con la forza, se non avesse consentito, avrebbe svegliato il dottore a qualunque costo. In farmacia uno sparuto aiutante farmacista, con la stessa indifferenza con cui il cameriere puliva i vetri, suggellava con un'ostia le polverine per un cocchiere che aspettava e rifiutò l'oppio. Cercando di non avere fretta e di non accalorarsi, fatto il nome del dottore e quello della levatrice e spiegato perché serviva l'oppio, Lievin cominciò a persuaderlo. L'aiutante chiese consiglio in tedesco se dovesse darlo e, ricevutane da dietro il tramezzo l'approvazione, tirò fuori una fiala e un imbuto. Versò lentamente dal recipiente grande nel piccolo, incollò l'etichetta, suggellò, malgrado la preghiera di Lievin di lasciar stare, e voleva ancora avvolgerla. Questo Lievin non poté più sopportarlo. Gli strappò decisamente dalle mani la fiala e corse via per la grande porta a vetri. Il dottore non s'era ancora alzato e il cameriere, occupato adesso a stendere un tappeto, si rifiutò di svegliarlo. Lievin, senza affrettarsi, tirò fuori un biglietto da 10 rubli e, pronunciando piano le parole, ma anche senza perder tempo, gli tese il biglietto e spiegò che Piotr Dmitrich, come sembrava Lievin grande e importante Piotr Dmitrich, finora così trascurabile, aveva promesso di venire in qualunque momento, che certo non si sarebbe arrabbiato e che perciò lo svegliasse subito. Il cameriere accettò, andò di sopra e fece entrare Lievin nella sala di ricevimento. Lievin sentiva dietro la porta il dottore che tossiva, camminava, si lavava e diceva qualcosa. Passarono circa 3 minuti. A Lievin parve che fosse passata un'ora. Non poteva più aspettare. «Piotr Dmitrich! Piotr Dmitrich!» cominciò a dire attraverso la porta aperta con voce supplichevole. «In nome di Dio, scusatemi, ricevetemi così come siete, son già più di 2 ore!» «Subito, subito!» rispondeva la voce e Lievin sentiva con meraviglia che il dottore diceva questo sorridendo. «Per un momento solo!» «Subito!» Passarono ancora 2 minuti prima che il dottore avesse infilato gli stivali e altri 2 minuti prima che il dottore avesse messo il vestito e si fosse pettinato il capo. «Piotr Dmitrich!» cominciò di nuovo la voce pietosa di Lievin, ma intanto venne fuori il dottore vestito e pettinato. «Non hanno coscienza queste persone», pensò Lievin, «pettinarsi mentre noi moriamo». «Buongiorno», gli disse il dottore dandogli la mano e quasi stuzzicandolo con la propria calma. «Non abbiate fretta. Beh?» Cercando d'essere il più preciso possibile, Lievin cominciò a raccontare i particolari inutili sullo stato della moglie, interrompendo di continuo il racconto con preghiere perché il dottore andasse immediatamente con lui. «Ma non abbiate fretta. Voi non sapete nulla, io certamente non sono necessario, ma ho promesso e vi assicuro verrò. Ma fretta non ce n'è. Sedetevi, per favore. Non desiderate forse del caffè?» Lievin lo guardò, domandando con lo sguardo se egli volesse prendersi gioco di lui. Ma il dottore non pensava neppure a scherzare. Lo so», disse il dottore sorridendo. «Io stesso ho famiglia, ma noi mariti in questi momenti siamo le persone più pietose. Io ho una paziente che ha un marito il quale, quando comincia questo, se ne scappa nella scuderia». «Ma voi cosa pensate, Piotr Dmitrich? Credete che possa andar tutto bene?» «Tutti i sintomi sono per un esito felice». «E allora verrete subito?» disse Lievin guardando ostilmente il cameriere che entrava portando il caffè. «Fra un'oretta». «No, in nome di Dio!» «Beh, almeno lasciatemi bere il caffè!» Il dottore si mise a sorbire il caffè. Tutti e due tacquero alquanto. «Però i turchi si battono risolutamente. Avete letto il comunicato di ieri?» disse il dottore masticando un panino. «No, non posso!» disse Lievin saltando su. «Allora, fra un quarto d'ora sarete da noi?» «Fra mezz'ora. Parola d'onore?» Quando Lievin tornò a casa, si incontrò con la principessa e si accostarono insieme alla porta della stanza da letto. La principessa aveva le lacrime agli occhi e le tremavano le mani. Visto Lievin, lo abbracciò e si mise a piangere. «Ebbene, carissima Elisaveta Petrovna», disse afferrando per un braccio Elisaveta Petrovna, che era uscita loro incontro con un viso luminoso e preoccupato. «Va bene», ella disse, «persuadetela a coricarsi, si sentirà meglio». Dal momento in cui s'era svegliato e aveva capito di che cosa si trattava, Lievin s'era disposto a sopportare tutto quello cui andava incontro senza riflettere, senza prevedere nulla, fermando tutti i pensieri e i sentimenti con forza, senza agitare la moglie, al contrario calmandola e sostenendone il coraggio. Senza concedersi neppure di pensare quello che sarebbe avvenuto, ma come sarebbe finito, giudicando dall'inchiesta che aveva svolto su quanto durava di solito la cosa, Lievin, nella sua immaginazione, s'era preparato a pazientare e a tenere il cuore in mano per circa 5 ore, e questo gli sembrava possibile. Ma quando tornò dal dottore e vide di nuovo le sofferenze di lei, si mise a ripetere più spesso: «Signore, perdona, aiuta!» a sospirare e a levare la testa in alto, e provò il terrore di non poter sopportare, d'essere costretto a piangere o a fuggire, tanto tormento provava. Ed era passata soltanto un'ora. Ma dopo quest'ora ne passò ancora un'altra, poi ne passarono 2, 3, tutte 5 le ore, e le cose erano sempre allo stesso punto. E lui sopportava ancora, perché non c'era più niente da fare se non pazientare, pensando ogni momento d'essere giunto al limite della sopportazione e che il cuore, subito, da un momento all'altro, si sarebbe spezzato dalla pena. Ma passavano ancora minuti, ore e ancora ore, e i suoi sentimenti di pena e di angoscia crescevano e si tendevano ancora di più. Tutte quelle solite condizioni di vita, senza le quali non ci si può immaginare nulla, non esistevano più per Lievin. Egli aveva perduto la nozione del tempo. A tratti i minuti, quei minuti in cui lei lo chiamava accanto a sé ed egli le teneva la mano sudata, che ora stringeva con una forza straordinaria, ora respingeva, gli sembravano ore. A tratti invece le ore gli sembravano minuti. Fu stupito quando Elisaveta Petrovna lo pregò di accendere una candela dietro il paravento e venne a sapere che erano le 5 di sera. Se gli avessero detto che erano soltanto le 10 del mattino, non si sarebbe stupito maggiormente. Dove fosse in quel momento lo sapeva così poco come poco sapeva quando ciò sarebbe avvenuto. Vedeva il viso infiammato di lei, che a momenti era ansioso e sofferente, a momenti gli sorrideva rasserenandolo. Vedeva anche la principessa, rossa, indaffarata, coi riccioli di capelli bianchi disfatti e con le lacrime che ella si affrettava a inghiottire mordendosi le labbra. Vedeva Dolly e il dottore che fumava delle grosse sigarette, Elisaveta Petrovna dal viso deciso e forte e rasserenante, e il vecchio principe che passeggiava per la sala accigliato. Ma come essi venissero e uscissero, dove fossero, non lo sapeva. La principessa era ora col dottore nella stanza da letto, ora nello studio, dove si trovava una tavola imbandita. Ora non c'era lei, ma Dolly. Poi Lievin ricordava che l'avevano mandato chissà dove, una volta a trasportare un divano e una tavola. L'aveva fatto con cura, pensando che questo fosse necessario per lei, e soltanto dopo seppe che era stato preparato un letto per lui. Poi lo avevano mandato nello studio dal dottore a chiedere qualcosa. Il dottore aveva risposto, ma poi s'era messo a parlare sui disordini del Consiglio di Stato. Poi l'avevano mandato nella camera della principessa a prendere un'icona dalla cornice d'argento e lui, insieme con la vecchia cameriera della principessa, s'era arrampicato su di un armadio per raggiungerla e aveva rotto la lampada. E la cameriera della principessa l'aveva tranquillizzato per la moglie e per la lampada. E lui aveva portato l'icona e l'aveva posta al capezzale di Kitty, ficcandola con cura dietro i guanciali. Ma dove, quando e perché avvenisse tutto questo, non lo sapeva. Non capiva neppure perché la principessa lo prendesse per mano e guardandolo pietosamente lo pregasse di calmarsi, e Dolly lo persuadesse di mangiare un po' e lo portasse via dalla stanza, e perfino il dottore lo guardasse seriamente e con compassione mentre gli offriva delle gocce. Egli sapeva e sentiva soltanto che quello che avveniva era simile a quello che s'era compiuto un anno prima nell'albergo della città di provincia, sul letto di morte di suo fratello Nicolai. Ma quello era un dolore, questa una gioia. ma sia quel dolore che questa gioia erano egualmente al di fuori di tutte le solite contingenze della vita, ed erano, nella consuetudine della vita, come uno spiraglio attraverso il quale appariva qualcosa di ultraterreno. Ed egualmente con pena, con tormento, avanzava quello che si compiva, ed egualmente in modo impenetrabile dinanzi a questo avvenimento di ordine superiore, l'anima si sollevava a un'altezza quale egli mai prima aveva neppure concepito, e dove la ragione ormai non poteva tenerle dietro. «Signore, perdona e aiuta», egli ripeteva continuamente, sentendo, malgrado il suo lungo e in apparenza completo allontanamento, di rivolgersi a Dio con la stessa confidenza e semplicità del tempo della fanciullezza e della prima gioventù. In tutto questo periodo ebbe due stati d'animo distinti. Uno, fuori della presenza di lei, col dottore, che fumava una dopo l'altra grosse sigarette e le spegneva contro l'orlo del portacenere pieno, con Dolly e col principe quando, mentre parlava del pranzo, di politica, della malattia di Maria Petrovna, Lievin a un tratto dimenticava completamente per un poco quello che accadeva e si sentiva come risvegliato. E l'altro stato d'animo, in presenza di lei, al suo capezzale, quando il cuore voleva spezzarsi eppure non si spezzava dalla pietà, ed egli pregava Dio continuamente. E ogni volta che un grido, giungendo dalla camera, lo tirava fuori da un momento di oblio, egli cadeva sempre in quello strano smarrimento che gli era piombato addosso il primo momento. Ogni volta, sentito il grido, saltava su, correva a scolparsi, si ricordava per via che non era colpevole e voleva proteggere, aiutare. Ma guardando lei, di nuovo vedeva che non si poteva darle aiuto e cadeva nel terrore e diceva «Signore, perdona e aiuta». E quanto più tempo passava, più forti si facevano tutti e due gli stati d'animo. Tanto più calmo egli diveniva, dimenticandola completamente, lontano da lei, e tanto più tormentose diventavano e le sofferenze di lei e la sensazione di impotenza di fronte ad esse. Egli saltava su, voleva correre via in qualche parte e correva da lei. A volte, quando ella lo chiamava ancora e poi ancora, egli accusava lei, ma vedendo quel viso docile e sorridente e sentendo le parole «ti sto tormentando», egli ne accusava Dio e, ricordandosi di Dio, lo pregava subito di perdonare e di avere pietà.